sport e calcio, che nell'ultimo assestamento si è appreso di una disponibilità di circa 10.000 euro ancora da impegnare, che per una migliore gestione delle squadre, la tempestiva iscrizione alle gare, la gestione delle distinte di ogni partita, la trasmissione delle distinte, eccetera, è, diciamo, sarebbe necessario un collegamento telefonico e wifi. Che l'Olimpia Grenta vanta un organico di atleti che complessivamente è diviso in 10 squadre, per un totale di circa 120 atleti sin dal 2012 a tutt'oggi. Che l'area dei campi sportivi di Via Aldo Moro non dispone di wifi e collegamento telefonico, che il campo di calcio in Ghiaia va risistemato, andrebbe risistemato e mantenuto con costi biennali preventivabili in 4-5 mila euro per la sistemazione del fondo, questo è quello che almeno ci hanno riferito, insomma. Che vi era un unico progetto realizzato dall'ingegnere dei capitani di Olginate per l'ampliamento degli spogliatoi, che la capacità di programmazione dell'attuale amministrazione appare molto limitata, magari per tanti problemi. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Insieme per Cambiare, consigliere comunale Stefano Simonetti, chiede e interroga il signor sindaco Brambilla sui seguenti: se l'amministrazione intende impegnare delle somme per sviluppare l'area del centro sportivo di Via Aldo Moro, indirizzando le priorità, sistemazione degli spogliatoi e realizzazione di un piccolo ufficio di segreteria. Se l'amministrazione intende implementare e o fornire servizi wifi a tutti gli sportivi del centro di Via Aldo Moro e alla società Olimpia Grenta, se è intenzione dell'assessore al bilancio impegnare delle somme per realizzare dei progetti per fruire delle agevolazioni nazionali e regionali, potendo così adeguare l'impianto spogliatoi alla crescente esigenza delle società. Che o se il gruppo Insieme per Cambiare propone la realizzazione di un prolungamento del campo di Ghiaia lato est, con conseguente trasformazione del campo da 9 a 11 giocatori, con realizzazione del pavimento in sintetico e sotto il suddetto prolungamento la realizzazione di nuovi spogliatoi. Se il signor sindaco intende accogliere la suddetta proposta e dare mandato per attivare la conseguente progettazione. Voglio aggiungere un paio di parole, diciamo, a completamento, diciamo, dell'esposizione. È ovvio che una interrogazione così dettagliata è frutto di una serie di interlocuzioni. La proposta che viene fatta dal gruppo, evidentemente, che ben conosce le situazioni di bilancio, è per dare, come dire, un input che evidentemente può, speriamo, auspichiamo, trovare una riflessione nelle prossime annualità. Insomma, riteniamo che come dire, comune denominatore lo sport sia importante per tanti giovani, e quindi auspichiamo che l'amministrazione possa fare le sue valutazioni in tal senso. Grazie.
Allora provo a rispondere. Vabbè, la risposta è già un po' nelle parole finali del consigliere Simonetti. Più che andare a una risposta sui singoli punti, per i quali ci vorrebbe qualche anno per svilupparli, diventa un po' più una risposta, diciamo, complessiva. Beh, innanzitutto anche l'amministrazione sostanzialmente concorda con le premesse della mozione, in quanto viene riconosciuto all'Olimpia Grenta ruolo importante nella vita sociale di Val Greghentino. Non a caso, prima ma anche a seguito dell'interrogazione, io ho avuto un incontro col presidente Rossi qualche giorno a ridosso, diciamo, della pubblicazione sulla stampa dell'interrogazione, e il presidente Rossi abbiamo voluto, io e lui, che si incontrasse la giunta, e lunedì sera, ieri l'altro, abbiamo fatto un incontro, diciamo, ufficializzato, in cui il presidente dell'Olimpia Grenta è venuto in giunta e ha spiegato un po' quali sono le prerogative, le caratteristiche e le richieste dell'Olimpia Grinta. Giusto per argomentare un attimo meglio il fatto che l'amministrazione comunale di Vagregentino tiene a quel campo di calcio che, come ricordava Simonetti, è frutto di parecchio lavoro volontario e è una struttura importante per Vagregentino, volevo comunque dare due cifre per appunto dimostrare che anche dal punto di vista economico su quell'area l'intervento è significativo. Allora, ogni anno, ho i dati del 2016 e 2017, ovviamente poi se li volete vi vengono dati di dettaglio, ci mancherebbe altro. Ogni anno, come da convenzione, ulteriore premessa, è in essere una convenzione per la gestione della struttura campo da calcio con l'associazione Olimpia Grinta, così come in essere una convenzione per la gestione pista di BMX con l'associazione Sport e Salute. Rimaniamo la parte calcio-tennis, per intenderci, i due campi da calcio e il campo da tennis. Ogni anno spendiamo, 2016-2017, 7.251 euro per servizio di manutenzione e rigenerazione annuale del manto erboso, questo è a totale carico dell'amministrazione comunale, quindi della collettività di Vagregentino. Va bene, nel 2016 c'è stato un contributo straordinario per la sostituzione rete metallica di 360 euro. Anche qui, come da convenzione, viene erogato un contributo direttamente all'Olimpia Grinta di 3.100 euro, che ogni anno si adegua all'Istat, quindi ci sono un po' di euro e centesimi che in aumento ogni anno. Nel 2017 la sostituzione di un faro per 500 euro. L'acqua di irrigazione del campo da calcio è a carico dell'amministrazione comunale, mentre quella dello spogliatoio, la bolletta, la paga l'Olimpia Grinta. Sono due contatori diversi. Nel 2016 è stato speso dall'amministrazione comunale 2.261 euro e nel 2017 2.300 euro. Qui c'è da segnalare che nel 2015, per un problema, una perdita o qualcosa del genere, avevamo pagato una bolletta salatissima di 5.000 euro di acqua di irrigazione, forse 2014 era, vabbè. Poi vabbè, il servizio di terzo responsabile per la manutenzione di impianti termici 280 euro, la sostituzione di valvole, caloriferi e spese varie di 151 euro, il lavaggio, impianto di riscaldamento 400 euro, piccole manutenzioni 50 euro e i bollini vari delle caldaie 120 euro. In più c'è ulteriore, sono ancora in essere sugli impianti sportivi, limitatamente ai campi da calcio, quindi per la realizzazione campo da calcio a 9 e delle vecchie tribune, mutui che costano all'amministrazione comunale 10.027 euro l'anno. Uno di questi mutui scade nel 2021 e l'altro nel 2030, quindi sono uno da 4 e uno da 6. 10.027, sì. Quindi, giusto per dare due numeri, nel 2016 sono stati spesi 23.600 euro e nel 2017 24.080 euro. Quindi sostanzialmente ogni anno l'amministrazione comunale investe, che non è una spesa ma un investimento, nel senso che appunto ritenendo l'attività sportiva importante va considerata un investimento, 20-25 mila euro poi varia. In più, vabbè, ci sono le spese straordinarie, come potrebbero essere state l'acquisto di un trattorino Tosaerba nell'anno 2015 per 4.300 euro, un altro trattorino è stato comprato direttamente dalla società Olimpia Grinta in quanto avevano avuto un'occasione, la realizzazione della tettoia sempre nel 2015 per 1.600 euro e la sostituzione dei miscelatori e doccioni delle docce per 3.000 euro circa sempre nel 2015. Questo era giusto un quadro per dire che anche se magari non si vedono, comunque gli investimenti ci sono. In più, come per tutte le associazioni, anche l'Olimpia Grinta dispone di una sede in comodato d'uso gratuito, senza spese, qua sotto, dove ha a disposizione sostanzialmente due locali, uno magazzino che viene regolarmente utilizzato dall'Olimpia Grenta come magazzino, è un locale un pochino più piccolo dove di fatto hanno la sede, anche se ci spiegava il presidente Rossi che non lo usano granché, ma capita che lo usano. Allora, fatta questa breve premessa, allora sì, anche a noi piacerebbe intervenire con qualcosa di più strutturale. Il progetto degli spogliatoi era stato approvato da questo Consiglio Comunale un paio d'anni fa, finalizzato soprattutto alla richiesta di un bando da parte di Regione Lombardia, che purtroppo non era arrivato in quanto non eravamo stati aggiudicatari. Ovviamente il progetto è lì pronto e speriamo al primo bando utile, che sia CONI, Regione Lombardia o quant'altro, di buttarlo dentro per appunto cercare di recuperare. Per quanto riguarda il collegamento telefonico, anche qui con Rossi abbiamo valutato che anche per la posizione, abbiamo fatto anche un po' di prove o con una linea telefonica mobile, diventa complicato giù, perché è giù nella, diciamo, abbastanza infossato e quindi non c'è campo, quindi quell'ipotesi da scartare. È intenzione dell'amministrazione collegare le sedi qua sotto, quindi dove c'è la Proloco, Gorà, l'Olimpia Grenta, i Picet, i Cacciatori e tutte le associazioni, con la wifi del comune. Questa è una cosa che assolutamente va fatta, e quindi cominciare almeno a dare quel collegamento. Allora, interventi strutturali quest'anno sul campo da calcio, a parte questi qui, diciamo, che vengono fatti, non ne sono previsti. I 10.000 euro che sono ancora a disposizione per gli investimenti, per ora li lasciamo un attimo lì, perché c'è una variazione dopo, che tra l'altro qualcosa viene applicato, ma è una piccola scorta che resta lì in attesa di, vedremo poi da qui alla fine dell'anno se si riesce a fare qualcosa. Sicuramente il discorso dell'impianto sportivo è da tenere in considerazione, e nelle prossime annualità vedremo di trovare il modo di andare a migliorare, di investire in quell'area. Con il presidente Rossi, oltre a parlare, diciamo, di aspetti economici, abbiamo anche affrontato con lui le modalità, un tentativo, un qualcosa di fare in modo che anche l'Olimpia Grenta possa essere un pochino più, come si può dire, partecipe della vita sociale di Val Gregentino, in quanto purtroppo, dico io, e su questo anche il presidente concordava, è vista un po' come un'entità, se è un po', diciamo, distinta dallo associazionismo in genere. Quindi il tentativo sarà quello di fare in modo, e da parte loro con una maggiore collaborazione, e da parte nostra cercando appunto di sollecitarli un po' di più, di far parte, di sviluppare meglio alcuni progetti. Aggiungo sempre per convenzione che l'introito del campi da tennis, l'introito di eventuali affitti del campo, l'introito dei biglietti d'ingresso alle partite di calcio e l'introito degli striscioni pubblicitari che fanno al campo di calcio sono introitati direttamente dall'Olimpia Grenta, con, a parte le tariffe pubblicitarie di cui noi non c'entriamo, le altre tariffe sono comunque fissate dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio. Quindi il Consiglio Comunale fissa le tariffe e poi loro introitano e gestiscono, che so, l'ora di tennis piuttosto che l'ingresso come spettatori alla partita e gli affitti del campo di calcio.
Per quanto riguarda il discorso wifi o collegamento telefonico, che la zona è un po' infoppata, quindi è di difficile realizzazione o...
Allora, per ora ci limitiamo a fornire il collegamento telefonico qua alla sede, e non è in questa fase previsto un passaggio giù, perché l'unica possibilità sarebbe quella di andare a mettere un'antenna satellitare con EOL o qualcosa del genere, e cerchiamo di capire e cosa costa e cosa è fattibile. Ecco, siamo in fase di studio, quindi non posso dire sì lo faremo o no non lo faremo, ecco, non, perché non abbiamo ancora un'evidenza, una conoscenza anche reale di un'eventuale stima di costi. Quindi, no.
Come coproponente, insomma, dell'interrogazione, prendo atto della risposta assolutamente dettagliata e che evidentemente ci dà un quadro aggiornato di quelli che sono gli interventi annuali, eccetera, e quindi da questo punto di vista sicuramente ci riteniamo soddisfatti. Altresì prendiamo atto che l'interrogazione ha dato modo di avviare una interlocuzione con la dirigenza dell'Olimpia Greta, che sicuramente porterà delle riflessioni da parte dell'amministrazione. Auspichiamo che da qui alla fine dell'anno ci possa essere evidentemente la soluzione, la risoluzione di quel problema di comunicazione delle distinte, comunicazione dei referti calcistici, eccetera, quindi con la possibilità di creare in qualche modo un collegamento wifi o telefonico, e questo evidentemente diciamo nel medio termine, nel breve termine, e auspichiamo che nelle prossime annualità invece magari con l'aiuto degli enti superiori, CONI o Regione, si possa, come dire, mettere in pista un intervento un po' più massiccio che noi abbiamo individuato in quello del campo, il completamento del campo di calcio a 9 con trasformazioni a 11 sottostanti spogliatoi, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista, per avere come dire, favorito questo dialogo tra le parti, ci riteniamo soddisfatti e poi seguiremo evidentemente le prossime scelte dell'amministrazione da qui in avanti. Grazie.
Sì, ecco, aggiungo che nell'incontro con Rossi abbiamo, il Presidente ci ha illustrato anche i numeri dell'Olimpia Greta, che occupa, parliamo di atleti, non di dirigenti, 110, 112, adesso non ricordo il numero, di cui 17 sono i residenti di Val Gregentino, la maggioranza sono residenti di Olginate o di Airuno, vabbè, comunque questo è giusto per informazione, non vuole essere nient'altro. Al di là della scuola calcio, che è ancora in fase di organizzazione, quindi non sanno ancora bene cosa, come andrà a finire. Io questo te lo lascio, poi se lo volete un pochino più dettagliato con una lettera, la sostanza è quella lì. Niente. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Approvazione verbali seduta precedente. Vabbè, tutto questo. Allora, andiamo in approvazione i verbali del delibera 17 13 marzo, delibera 19 27 marzo, delibera 21 28 aprile, delibera 25 31 maggio, delibera 26 31 maggio, delibera 28 31 maggio, delibera 29 24 giugno, delibera 30 24 giugno, delibera 31 24 giugno. Ecco, anche qui ribadisco un'altra volta che con l'aver ristabilito il numero, l'organico, diciamo, precedente, anche le delibere cominciano ad arrivare nei tempi più ragionevoli. Se ci sono interventi sull'approvazione verbali, metto in votazione, favorevoli, unanimità. Allora, punto successivo, approvazione convenzione tra il Comune di Val Gregentino e il Comune di Airuno per il trasporto degli alunni dei residenti in Val Gregentino iscritti all'Istituto Comprensivo di Brivio presso il plesso di Airuno, triennio 17-18, 18-19, 19-20. Non essendoci l'assessore all'istruzione, vado io a dare questa approvazione. Questa è una convenzione che c'è in essere da diversi anni, era scaduta, in cui facciamo una convenzione che per il Comune di Val Gregentino è a costo zero, con il comune di Airuno affinché i ragazzini di Val Greghentino che scelgono di andare ad Airuno possano usufruire del servizio di trasporto scolastico completamente gestito dal comune di Airuno, quindi anche i ragazzini, le famiglie pagano e si interloquiscono direttamente col comune di Airuno. Serve la convenzione perché transitando sul territorio del comune di Val Greghentino è necessaria una convenzione. Per noi non è previsto sostanzialmente nessun impegno, anche la tariffa è fissata dal comune di Val Greghentino, dal comune di Airuno, e gestita direttamente dal comune di Airuno. Nel senso che noi su questa convenzione di fatto diamo solo l'autorizzazione a una presa d'atto e il fatto che il trasporto del comune di Airuno transiti sul territorio del comune di Val Greghentino, solo che era scaduta e va rinnovata per i prossimi 3 anni. Ci sono interventi sulla convenzione? Sono 8. No, no, aspetta, no, cosa dico sì. Sì? Allora, vediamo un po', che questa è la convenzione, te lo dico. Sai che non lo so neanche quanto sono. Sono una decina, ma sai che di preciso il numero non ce l'ho. Sì, l'ordine di grandezza. No, no, ce n'è anche, non di te, anche uno giù di via Kennedy. Sì, sono una decina, il numero non ce l'ho perché no. Sì, diciamo che è un fenomeno che è via via diminuito. Un po' di anni fa erano molti di più che sceglievano Airuno invece di Olginate. Allora, metto in votazione la proposta di convenzione. Favorevoli? Cioè la che poi la firmerà il dirigente. Serve l'immediata esecutività della delibera? Sì, di dichiarare presente atto. Favorevoli? Sì, adesso è già partito, è partito grazie a una delibera di giunta, nel senso che la giunta ha dato indirizzo di come proposta. Allora, punto successivo. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo 19 agosto 2016. Vabbè, questo è un obbligo normativo. Do la parola all'assessore Milani per l'illustrazione di questo punto.
Sì, da anni è già in corso per tutti i comuni il tentativo di ridurre il più possibile le partecipazioni, anche per contenere il deficit pubblico a livello nazionale. Comunque un processo di razionalizzazione per invogliare, accelerare, fare pressioni che questa razionalizzazione cerchi di essere più breve possibile. Il decreto legislativo del 2016, modificato poi da un altro decreto del 2017, il numero 100, in pratica ha imposto, ha invitato tutte le amministrazioni pubbliche affinché svolgano entro la data del 30 settembre 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016. Cioè in pratica si vuole un po' accertare a che punto sono questi tentativi di razionalizzazione. Noi abbiamo diverse partecipate come Comune di Val Greghentino, essenzialmente riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti e il servizio della distribuzione dell'acqua e del gas. Silea soprattutto per quanto riguarda i rifiuti e l'Ario Reti Holding per quanto riguarda il servizio idrico e attraverso altre partecipate indirette, quindi per noi, e la distribuzione del gas. Abbiamo l'elenco di queste partecipazioni, la Silea abbiamo un 1,29% come quota, l'Aria Reti Holding SPA un 2,41%, Idrolario un 1,05%, Società Acqua SRL che alla data di settembre 2016 era in liquidazione e riguarda il comune di Airuno e di Valgrigentino. Poi c'è la Seruso SPA che è in diretta tramite Silea di una quota dell'1,38%, la Acel Service SRL un 2,23%, sempre tramite la Rio Reti Holding, AEVV Energia SRL un 1,18% e l'Aereo Reti Gas SRL un 2,41%. Sostanzialmente dicevo che già da anni c'è in essere un tentativo di incorporare, e l'obiettivo è quello di arrivare a due uniche partecipate, la Silea per i rifiuti e la Lario Reti Holding per il servizio idrico e distribuzione del gas. Per quanto riguarda la Silea non c'è molto da fare, mentre per quanto riguarda la Lario Reti Holding a sua volta ha una serie di partecipate e quindi è in corso diciamo un processo di razionalizzazione e di arrivare a questa fusione, questa incorporazione. A dire la verità doveva essere già fatto già un po' di mesi fa, ma lì a sua volta c'è anche un'altra società che è l'AUSM, che è quella che fa capo a Merate sostanzialmente, Calogio, che ha opposto delle...
Calogio, l'AUSM.
C'era Calozio.
Sì, sì, no, l'AUSM.
Ha opposto una serie di ostacoli e quindi diciamo... Adesso procederanno per conto loro, noi non abbiamo la partecipazione in questa e comunque ha rallentato notevolmente questo processo di incorporazione. Nel frattempo comunque è stata revocata lo stato di liquidazione della società ad acque con il comune di Airuno proprio per procedere alla successiva incorporazione in Lario Reti Holding. Stesso discorso, anche se non è una partecipata, il consorzio dei scarica che gestisce il servizio di discarica dei rifiuti nostri. È in corso l'incorporazione dell'idrolario che prima distribuiva l'acqua e adesso è stato dato l'incarico all'Ario Reti Holding e quindi si procederà all'incorporazione di questo idrolario. Qui il percorso è abbastanza complesso, ma c'è un obiettivo di arrivare nei prossimi mesi, c'è una scadenza del 2018, mi pare una primavera, per arrivare a un po' a questo obiettivo. Niente, semplicemente è stata fatta questa ricognizione. Lo Stato ha voluto che ogni comune si rendesse conto e accelerasse questo processo, cosa che noi stiamo facendo assieme agli altri comuni e non da soli. Ci sono un po' di ostacoli per arrivare all'obiettivo, però il processo è progettato, è stato definito e quindi nei prossimi mesi, all'inizio del 2018, si dovrebbe arrivare a questa incorporazione di queste società, soprattutto nell'area Reti Holding, in modo da avere due partecipate sostanzialmente. Ripeto, la Silea per i rifiuti e l'area Reti Holding per il servizio idrico e per il gas. Per quanto riguarda noi, con questa ricognizione non sono emerse novità o fatti particolari, semplicemente si dice cerchiamo di affrettare questo percorso già iniziato da parte dei comuni della zona per arrivare a questo obiettivo. Punto. Ma credo di sì, c'è la volontà di farlo. Io ho partecipato a suo tempo a una serie di incontri dove erano sorti questi problemi con quell'altra società, l'AUSM esattamente, che ha rallentato il fatto che ad Acqui fosse stata messa in liquidazione e poi si è proceduto alla revoca, perché evidentemente è stato valutato che è più conveniente fare seguire questa strada anziché l'altra. Il fatto stesso che il servizio idrico, che prima gestiva Idrolario, e questo di fatto adesso è gestito dall'Ario Reti, si dovrebbe arrivare, insomma. So che ci sono tutta una serie di passaggi, una serie di formalità, e si dovrebbe arrivare, ripeto, l'obiettivo è nei primi mesi del 2018. Poi, salvo complicazioni ulteriori.
Prego. No, allora no. Allora, il consorzio no, è ancora è in fase di è ancora in liquidazione, no, anche lì formalmente la liquidazione è stata revocata, perché il percorso è che anche la società, che anche il consorzio venga incluso in, assieme ad Adacque all'interno di Rallio Reti Holding, e noi avremo un incremento significativo del nostro pacchetto azionario di Rallio Reti Holding. Lo 0,0000, no, non so quanto vale il consorzio rispetto al tutto, però la sostanza è che sarà incluso, riconoscendo ai soci un incremento pro quota, ovviamente, vabbè. Sono sostanzialmente le due società ad acque, che è il vecchio consorzio Brianteo, Brivio, sì, dove noi abbiamo lo 0,7% all'interno di Adacque, quindi quella è insignificante. Come figuriamoci, lì si tradurrà davvero in uno 0, anche. Mentre per il consorzio abbiamo il 33%, 66% ce l'ha Oginate, quello sarà anche quello incorporato all'interno di Dario Reti Holding. Abbiamo fatto sia per l'una che per l'altra il primo passaggio dal notaio, che è la revoca dello stato di liquidazione. Bisognava, il cronoprogramma prevedeva a metà agosto la trasformazione in SRL, per poi andare di entrambe le società, per poi andare a fare l'incorporazione, che era prevista entro fine anno, sia di Adacque, cioè è prevista, non era prevista, sia di Adacque che... Però, ripeto, il secondo... Quanti anni? 15, 20, non lo so.
Così... Non così tanto, però per tre anni siamo stati bloccati.
No, no, ma al di là del perché, sì, è qualche anno che le due sono lì.
Sì, nel senso che prima c'era l'idea di portarli in Idrolario, sia ad Acque che il consorzio nostro. A questo si è opposto Merate, siccome per ogni decisione di Idrolario occorre di cambiamento di società, di statuto, di integrazioni, acquisizioni, di avere l'80% e Merate al 23%, per cui ha sempre bloccato. Per Adacque e il consorzio allora si è scelta la strada di andare in Lario Reti facendo le cose assieme. C'era dentro anche Ausma all'inizio, però Ausma ha problemi suoi, e si pensava anche Idrolario di portarlo in Lario Reti, fare un'unica perizia eccetera, però a Idrolario c'è ancora l'opposizione di Merate. Stiamo vedendo, abbiamo dato l'incarico proprio, cioè abbiamo deciso nel comitato e l'assemblea prossima convocata intorno al 26 di ottobre deciderà questa strada, per capire in che maniera riuscire a superare l'ostacolo di Merate, perché Idrolario sta in piedi, non fa più niente, c'ha un amministratore unico, un sindaco, e a queste spese senza far più niente, perché è solo una società patrimoniale, per di più depuratori eccetera, non sono di proprietà di Idrolario, ma sono comunque di proprietà dei comuni, per cui eri in piedi a far niente e speriamo che Filippo diceva 2018, un po' difficile perché Merati aspetta.
Allora, il primo cronoprogramma parlava di 31-12-17.
E il problema è.
Siamo a 30 aprile. No, il
adesso
problema...
Merati aspetta la risposta, cioè l'appello della sua richiesta di uscire da Lario Reti. Se gli dovesse dare ancora torto, probabilmente si potrebbe ragionare di più, se no, se continua questa sua posizione. Non ci sono vie per poter portare Idrolario in Lario Reti senza l'assenso di Merate.
Sì, ma il problema vero per sia per Ada Acque, che ripeto ci riguarda poco, ma comunque che per il consorzio, finché esistono, costano poco, però costano. Quindi. E soprattutto per Ada Acque la Corte dei Conti, cioè un giro a Milano come sindaci l'abbiamo già fatto un annetto e mezzo fa a spiegare del perché di questi continui rinvii, quindi sono pronti quindi davvero ci si augura che questa volta il percorso iniziato vada a buon fine, quindi vabbè, 30 aprile 2018 poi Idrolario la vedrà un pochino diverso. Simonetti?
Io non voterò questa delibera, diciamo anche per prese di posizione del movimento di cui faccio parte e delle tante critiche anche in altre sedi esposte a tutte queste ipotetiche soluzioni che fino ad oggi non hanno trovato pieno accoglimento, legato alla confluenza di tutte queste società in Lario Reti. Quindi da parte mia, per coerenza con posizioni prese da colleghi anche in altre sedi, non voterò questa delibera. Poi in termini più generali l'auspicio è che evidentemente si possa trovare una soluzione rispettosa evidentemente di leggi e regolamenti, senza troppi magheggi, e qualche magheggio a volte qualcuno tenta di farlo, non qua ma in qualche sede più alta sicuramente, quindi l'auspicio che senza troppi magheggi si possa arrivare ad uno snellimento, insomma, ecco. Quindi per motivi legati a questo io non voterò questa delibera.
Metto adesso è solo una presa d'atto delle quote di partecipazione, quindi non stiamo parlando della fusione. Adesso votiamo il fatto che partecipiamo. Metto in votazione favorevoli, astenuti, astenuto, contrario Simonetti. Serve l'immediata esecutività? Non, sì, perché va fatto entro il 30 settembre di dichiarare la presenza.
Sì.
Immediata esecutività, favorevoli? All'unanimità. Allora, punto successivo, variazione di bilancio, previsione fino all'anno 2017-2019. Sempre l'assessore Milano.
Qui stiamo, dopo aver approvato al mese di luglio l'equilibrio dei bilanci, adesso provvediamo a un'ulteriore variazione. Sostanzialmente nelle partite correnti, mentre andiamo a impegnare parte di quei soldi che erano lì da destinarsi come investimento. Partite correnti prevediamo maggiori entrate per 19.307, qui non è che sono soldi che entrano in più, non so se vi ricordate, ma in fase di approvazione del bilancio preventivo erano uscite delle norme che prevedevano lo split payment dell'IVA su alcuni mutui, sostanzialmente alcuni mutui che venivano rimborsati dal lato e su cui noi come comune pagavamo l'IVA fino all'anno scorso, dall'inizio del 2017 non dovevamo più pagare l'IVA e quindi chiaramente l'ATO non doveva neanche rimborsarcela quest'IVA. Poco dopo aver approvato il bilancio di previsione, invece sono cambiate nuovamente queste norme e hanno ripristinato il vecchio sistema. Per cui paghiamo l'IVA, quindi abbiamo maggiori costi, ma effettivamente siccome questi tipi di bilanci, di mutui ci vengono rimborsati dal lato, abbiamo anche una maggiore entrata. Per cui poi vedremo nelle spese, a fronte di un'IVA a debito maggiore di circa 9.000 euro, di fatto, dopo ci sono altre voci, di fatto diciamo il lato ci rimborsa 19.307 euro in più. E quindi ci troviamo questa entrata, anche perché lì c'era un po' un differimento semestrale, per cui comportava tutta una serie di ritardi. Praticamente si ritorna al vecchio sistema, sostanzialmente.
Sì, due mesi fa li avevamo tolti, adesso li rimettiamo.
Ecco, sostanzialmente è così.
Sempre quelli sono.
Dopodiché utilizziamo una parte dell'avanzo di quelle somme che erano a disposizione, quei famosi 10.000 euro, per 5.709,60, che poi illustrerò come intendiamo andare a impegnarli. A fronte di questa maggiore entrata nelle partite correnti, come spese correnti prevediamo un aumento di 1.000 euro sui contributi associativi annuali. Qui si tratta di ripristinare il capitolo previsto appunto per le associazioni, in quanto intendiamo diciamo incrementare questa voce prima di fine anno. Poi ci sono due spostamenti, ma qui non li leggo neanche perché è solo uno spostamento di capitolo da una voce all'altra, ma quindi è solo una variazione puramente contabile per 2.000 euro per 2050. Invece abbiamo maggiori spese telefoniche per il polo scolastico, 1.700 euro. Non è che è semplicemente che avendo il municipio cambiato il centralino, automaticamente il polo scolastico è collegato con il municipio e quindi si è dovuto diciamo sostenere delle ulteriori spese per allineare la funzionalità del centralino telefonico del polo scolastico, quindi sono 1.700 euro. Poi abbiamo maggiori esigenze della protezione civile per 865 euro, abbiamo un software che siccome è cambiato il sistema di contabilità per 400 euro all'ufficio segreteria, abbiamo speso 1.000 euro in più per il pannello elettronico che è stato per diverse giornate, per non dire settimane, fermo per un problema appunto elettronico, abbiamo IVA debito per quel discorso che ho accennato prima, maggiore spese per 8.957 euro e poi abbiamo spese di manutenzione e funzionamento della ragioneria 1.220. Tra l'altro nella ricognizione che abbiamo approvato prima, che è stata fatta dal Comune di Olginate con noi, partecipiamo anche con un contributo nostro per un 25% ai costi di questa ricognizione. Quindi sostanzialmente a fronte dei 19.000 euro partite correnti, 19.307, prevediamo di spendere in più, come vi ho detto, 19.307. Arrivando alla parte più sostanziosa degli investimenti, prevediamo di spendere 5.709,60 per il progetto esecutivo del primo lotto incrocio via Kennedy e via San Carlo. Non so se vi ricordate, lì c'è il grosso problema di sicurezza vicino all'Udibar, davanti all'Udibar, che a un certo punto arriva il marciapiede, poi si interrompe davanti a un bel muro, c'è una leggera curva prima di arrivare al panificio. Quindi lì era stato fatto uno studio di fattibilità su tutto il prolungamento diciamo, del marciapiede fino a arrivare giù a dove ci sono i parrucchieri. Era stato fatto questo studio, adesso si tratta di dare attuazione e cominciare a portarci avanti e fare lo studio di definitivo, il progetto esecutivo, quindi almeno per il primo lotto, per la prima parte, cioè quel tratto proprio tra l'Udibar e il panificio. Perché prevediamo che sarà uno poi dei lavori esecutivi da fare nel 2018, perché noi non è che stiamo con le mani ferme come amministrazione, non è che nei limiti delle disponibilità finanziarie, però non è che siamo fermi e non sappiamo come impegnare i soldi, ma semplicemente cerchiamo di andare incontro alle varie esigenze e man mano che vengono individuate le priorità si cerca di andare incontro. Non abbiamo fini elettorali o di pubblicità di finire sulla stampa locale, ma semplicemente cerchiamo di, a fronte di vari problemi, tutti urgenti, tutti utili, tutti necessari, di capire qual è quello prioritario. E anche il fatto di non impegnare dei soldi, non è che non siamo capaci di fare della programmazione, e a questo dopo vi do un elenco delle cose che sono in ballo, che non sono ancora state impegnate, ma semplicemente si tratta di individuare qual è la priorità più importante, perché a noi interessa risolvere i problemi della gente, non guardare un solo aspetto, ma guardare un insieme di problemi, tutti concorrenti, e quindi stabilire, scopo del politico è appunto quello di cercare, magari sbagliando, però di cercare di capire, di individuare in questo momento quello che c'è più urgente da fare. E sempre così, per al di là dell'investimento, che su questo non c'è molto da dire perché lì è un lavoro necessario da fare, vorrei dire che anche per usufruire di eventuali finanziamenti che dovessero uscire a livello regionale, a livello nazionale, ci sono diversi progetti già diciamo definiti, che sono pronti da presentarsi qualora uscissero. Ne cito solo alcuni, così tanto per completare il quadro. Sì, questo fa parte della delibera, perché è una variazione di bilancio siccome non andiamo ancora a impegnare i 4.200 rotti euro, volevo spiegare perché non andiamo a impegnarlo. Perché da qui a fine anno sicuramente usciranno delle urgenze che saranno più urgenti di altre urgenze. E quindi noi abbiamo pronto... No, ce l'ho, nel senso che... Adesso non vorrei ridiscutere il discorso della... dell'interrogazione, ma appunto al punto N era scritto ben chiaramente, e io non volevo citarlo, ma a questo punto me lo devo citare per rispondere al Perego, si dice che la capacità di programmazione dell'attuale amministrazione appare molto limitata. Volevo spiegare che il limite è dato solo dalle disponibilità finanziarie e non dal fatto che stiamo qui così a passare il tempo, e ci sono una serie di studi di fattibilità e di progetti in corso, pronti, e se si fa lo studio, il progetto definitivo, poi si cercherà di fare anche il lavoro, tutto lì. Certo, certamente, però questa variazione di 5.000 rotti euro la facciamo in modo da arrivare a fine anno pronti, in modo che appena valuteremo il bilancio di previsione 2018 sarà uno dei lavori urgenti da mettere in campo, e sarà una spesa di circa 57.000 euro, centesimo più centesimo meno.
Aggiungo una piccola osservazione a tutto quello che è stato detto. Come dire, è detto che l'amministrazione non sta con le mani in mano, e ovviamente qualcosa fa, e si spera che continui a fare e aumenti. Quello che io ho cercato di ribadire la volta scorsa, quando una delle ultime volte, quando si è parlato del bilancio, si è detto qua in questa sede, permettetemi di dare il numero in maniera molto larga, si parlava che l'amministrazione avrebbe potuto accedere quest'anno, grazie alle nuove regole, qualcos'altro, mutui per forse 250 o 300, quelli che sono, 100, 200, 1000, va sempre bene. E io avevo detto, spendere i soldi tanto per spenderli? No, perché ovviamente bisogna spenderli con ragion veduta, perché sono soldi nostri, cioè li tiriamo fuori di tasca nostra. Però se ci sono delle progettualità, delle esigenze, delle emergenze, ok, i soldi vanno spesi come in una qualsiasi famiglia, cioè non dobbiamo far formica per vedere che il mucchio aumenta. Se servono i soldi, magari se fosse così facile spenderli. Quindi Possiamo prendere esempio dell'interrogazione sugli interventi al campo sportivo, spogliatoio e quant'altro. L'elenco può essere lungo, come abbiamo già detto, può essere la palestra magari è troppo poco, il ponte pedonale per raggiungere il polo scolastico piuttosto che il suo allargamento, i marciapiedi che ne mancano a Gogò, l'illuminazione di via Colombo. Chiunque penso che possa tirare fuori almeno 10 problemi e arriviamo a tirarne fuori un centinaio, che neanche con 300.000 euro non li risolviamo. Quindi io sprono l'amministrazione a non aver paura nel spenderli se ha ragion veduta, perché sappiamo tutti benissimo che la gente ha in bocca la parola, l'amministrazione ci ha messo una spada di Damocle con la scuola, perché ci ha bloccato, non possiamo più far niente per la scuola. La voce che gira è questa, nessuno deve nascondersi dietro un dito, poi hanno una ragione, hanno torto, verranno a chiedere e qualcuno risponderà in a modo. Però ecco, quindi c'è il modo, abbiamo la possibilità di forse fare qualcosa in più, magari quel marciapiede si potrebbe fare in un colpo solo e arrivare giù fino ai parrucchieri o dove si deve arrivare. Non voglio accusare niente nessuno, voglio spronare nel non aver paura e andare avanti.
Beh, visto che così, sollecitazione di natura prettamente politica, rispondo su questa sollecitazione. No, assolutamente non ho visto nessuna polemica e anche la mia risposta non sarà in alcun modo polemica. È solo una questione di cosa si intende, se vogliamo, anche lessicale. Definire spada di Damocle il muto della scuola non sono d'accordo, ma ripeto, non è polemica. Uno la può pensare in un modo, uno nell'altro, perché da amministratore, ma anche da cittadino, non riesco neanche a immaginare cosa sarebbe oggi Val Greghentino se non avessimo avuto il polo scolastico 1. Però ripeto, sono valutazioni. Sono valutazioni sulle quali uno è d'accordo, uno non è d'accordo. La dialettica politica è questa, e ben venga, e meno male che è così. Quindi io dico: meno male che la scuola è stata fatta. Certo, la scuola è costata e la scuola va pagata. E va pagata fino al 2025 con un mutuo bello pesante, chiaro. Su questo nessuno dice nulla, non si scappa. Progettualità, possibilità di fare mutui, anche qui la valutazione, tutta politica, ma anche contabile e amministrativa, è stata quella di dire: in questo momento siamo sufficientemente indebitati, non è il caso di accendere ulteriori mutui, anche se per una piccola quota la normativa lo permetterebbe, perché poi i mutui vanno pagati. L'hai definita tu una spada di Damocle e non vorremmo averne ancora una spada ancora più grossa. Tradotto, quest'anno, come avrete visto, la parte corrente del bilancio di Val Greghentino è stata chiusa anche, non solo, ma anche grazie agli oneri di urbanizzazione di un intervento significativo. Raffaelleria Sabadini, giusto per fare nomi e cognomi, che non c'è nulla da nascondere, in un'ottica di programmazione attenta e anche prudente, l'andare a pensare che anche per il prossimo anno ci sia un intervento del genere è forse un pochino utopico, perché non è nelle cose, non si vede che si sta muovendo nulla del genere. Quindi il comunque cominciare a pensare che probabilmente l'anno prossimo potrebbe, poi vediamo cosa succede anche a livello normativo, esserci qualche ulteriore frizione, qualche ulteriore difficoltà sulle spese correnti, ci ha portato a scegliere di non andare ad incrementare mutui, proprio perché poi il rimborso di mutui diventa una spesa corrente e quindi andare a evitare di incrementare ulteriormente quella parte a discapito di quell'altra. In fase di bilancio di previsione 2018 vedremo, ripeto, possibilità normative che ci verranno date. Teniamo conto che in quest'anno di fatto non c'era nessuna possibilità di modifica delle entrate comunali, l'addizionale era bloccata, le tariffe IMU erano bloccate, quindi anche volendo non c'era possibilità di andare a fare leva sulle entrate. Nessuno ipotizza di fare chissà che cosa, però anche volendo non lo si poteva fare, quindi non è quello il problema. Ripeto, è una valutazione che sarà fatta in fase di preventivo. In questa fase, per tornare poi alla delibera, andiamo sostanzialmente a completare la progettazione esecutiva di un'opera ritenuta importante, poi ce ne sarebbero altre ritenute importanti, che ci mancherebbe altro, di modo che il progetto è pronto, nel senso che poi il progetto sarà effettuato, riguarderà e la formazione del marciapiede, ma anche lo studio completo dell'incrocio, quindi un progetto un pochino più complessivo, e nel 2018 uno degli interventi che andrà fatto col progetto pronto sarà quello. Poi se e come lo finanzieremo, se attraverso l'avanzo di amministrazione, che poi dovremo verificare se ce l'abbiamo l'avanzo di amministrazione, perché adesso è assolutamente prematuro stabilire se a giugno, aprile dell'anno prossimo troveremo un avanzo, un pochino presto, se attraverso l'accensione di nuovi mutui, se l'aggiudicazione di un finanziamento, questo è tutto da stabilire. Certo è che l'intenzione dell'amministrazione è quella di ritenere quell'opera prioritaria e quindi andare ad effettuarla nel 2018. Questo era un po' il quadro. Ripeto, sul 2018 le valutazioni le faremo, ma tenendo presente un po' tutti gli aspetti, che non dimenticandoci che l'andare a accendere un debito vuol dire poi andare a togliere da qualche altra parte i fondi per poi chiudere il buco e pagare questo debito. Però, ripeto, sono valutazioni e al momento opportuno le faremo e ognuno per la propria parte farà le critiche, apprezzamenti o quant'altro. Simonetti?
Il sindaco diceva farà le critiche, ma qui sembra che fare le critiche non è ammesso. Io noto che da un po' di mesi l'assessore al bilancio, mentre ha la parola come assessore al bilancio nell'esporre le sue delibere, poi amplia il senso del discorso. Io lo voglio tranquillizzare, noi continueremo a fare le nostre critiche, ma serenamente, ci voglio dire. Facciamo un piccolo escursus. Un po' di mesi fa c'era stata una riunione sul bilancio partecipato, non c'era nessuno di questo gruppo e ci siamo sentiti le critiche, legittimo, per carità. Poi a Olginate hanno fatto la stessa cosa, a Olginate, più grande Agrentino, c'erano 4 persone, voglio dire. In una o due delibere dopo ci è arrivata la critica che non facevamo proposte, e noi abbiamo ribadito, abbiamo fatto la proposta del ponticello per la scuola, l'illuminazione via Colombo, eccetera, eccetera. Tutto è migliorabile da un lato e dall'altro, però voglio dire, qualche proposta c'è stata. Diciamo, non vediamo grandissima progettualità per spingere evidentemente l'amministrazione magari a fare delle riflessioni ulteriori, a mettere qualche migliaio di euro. L'esempio era quello della progettualità fatta dall'ingegnere De Capitani, se non ricordo male forse gratuitamente, questo aspetto non mi ricordo.
Era costata poco.
Ma per quale motivo? Perché poi c'è sempre una ratio, no, nelle cose. Evidentemente per avere nel cassetto un progetto e da spendere, da proporre, da inviare agli enti superiori, CONI, Regione, Governo, Ministero dello Sport, che l'è, evidentemente per cercare di portare a casa delle risorse. Quindi in quel senso era la critica che ribadiamo e auspichiamo che l'assessore al bilancio, nell'esporre le sue delibere, non se la prenda se questo gruppo nel suo ruolo ogni tanto fa qualche critica, che speriamo di fare costruttiva, insomma. Se poi qualche volta non la faremo costruttiva, sicuramente l'assessore ce lo farà presente, anche se magari certi passaggi sarebbe più giusto secondo me se fossero fatti o dal sindaco o dal capogruppo. Ecco, mi limito a queste considerazioni.
Su questo mi sento di dire che comunque l'assessore è anche consigliere comunale, quindi vabbè, le valutazioni politiche fanno un po' parte anche del ruolo. Sì. Certo.
Anche anche a me dà fastidio questo tono di polemica o di un qualcosa che ci assomiglia, perché alla fine se non si parla qui, dov'è che se ne deve parlare? Cioè io vorrei che l'assessore al bilancio mi porti, visto che si guardava la stampa, un articolo di giornale dove noi critichiamo pesantemente l'amministrazione comunale. Secondo me o mi è sfuggito qualcosa o non troverà traccia di nessun tipo. Se poi in un'osservazione che riguarda gli impianti sportivi si tenta di aprire un ragionamento, allora che facciamo? Non diciamo più niente, stiamo qui, ascoltiamo e poi ce ne andiamo a casa all'alba della mezzanotte, cioè non lo so. Cioè, se non se ne discute in Consiglio Comunale, dove se ne può discutere? Punto di domanda.
Non sulla stampa prima, certamente. L'interrogazione era stata pubblicata sulla stampa prima che il comune la ricevesse o il sindaco la ricevesse.
Legata alla critica pesante alla questa decisione che è in
se l'interesse
diciamo che
se no fare polemica su cose che non hanno senso.
Era sulle collane, io l'ho vista prima sulle collane, anche il protocollo.
La ricevesse sì. Beh, con però, tanto di intervista di foto del suo Simone.
C'era il testo del
affermazione. Delle affermazioni.
Cioè io non entro nel merito del.
Cioè comunque questa è stata letta sull'Ecoline prima che il sindaco la ricevesse. Questo è un dato di fatto.
Benedetta ha fatto lo scoop. Non hai fatto tu lo scoop.
Perché era
agosto
in
Canada. Non ho idea.
Penso che non sia il nostro compito di seguire quello che la stampa dice o non dice. E la nuova dice cose belle, tanto dice cose brutte.
Qua proprio c'era anche ufficiale di
essere una cosa
di noi. Nessuno ha dato alla stampa, perché il file fisicamente ce l'ho io e alla stampa. Per essere testimoni, gli ho mandato io l'altro ieri perché lei ha letto, penso, che c'era la convocazione.
Sì, però ma due giorni fa. Torniamo un attimo indietro.
Vuol dire travisare le cose, scusate, oppure non essere informati.
Ascolta, ognuno risponde di quel che fa. Se qualcuno vuole trasmettere alla stampa, è libero di farlo. Ed è altrettanto vero che uno è libero di criticare nel bene e nel male.
Torniamo alla delibera.
Poi e metto in votazione la delibera variazione di bilancio. Favorevoli? Astenuti?
C'è l'immediata esecutività, sì.
3 astenuti. Immediata esecutività della delibera. Favorevoli? Punto su unanimità, no, non l'ho visto. C'ho la tiroide all'aria. punto successivo, comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa effettuate dalla Giunta in data 27 marzo 2017. È una comunicazione, non si vota. L'assessore al bilancio illustrerà di che si tratta. Ce l'hai già.
Semplicemente la giunta comunale del 27 marzo 2017, la numero 58, aveva approvato una variazione di cassa di 410 euro, nel senso che a seguito della trasmissione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 alla banca dati amministrazioni pubbliche è stato riscontrato un errore di quadratura con riferimento agli stanziamenti di cassa, quindi non le voci di bilancio, ma il corrispettivo come cassa, come movimenti di cassa, di 410 euro. determinato da previsione di cassa in uscita per il 2017 superiori alla somma dei residui presunti dell'anno precedente e dalle previsioni definitive di competenza, con riferimento alla voce PDCU 1030219, cioè in sostanza assieme alle variazioni che quelli quadravano c'era una variazione di cassa di 410 euro che è stata, anche perché è stato cambiato il sistema elettronico quest'anno e quindi diciamo c'è stato uno sfasamento di questa somma. La Giunta aveva approvato questa variazione già a marzo dell'anno scorso, di quest'anno, è obbligo fornire comunicazione al Consiglio Comunale, lo si sta facendo con un po' di ritardo, ma qui rientra nel discorso che accennava prima il Sindaco, che pian pianino con l'organico ripristinato si cerca anche di aggiornare e essere un pochino più tempestivi nel fornire, diciamo, queste formalità che comunque vanno fatte ai sensi di legge. Quindi comunico che è stata fatta questa variazione su cui la Giunta si era già espressa il 27 marzo 2017.
Altra comunicazione, non va votata, è solo una comunicazione. Comunicazione prelevamento fondo di riserva ordinario, anche qui Filippo ci spiega cosa è stato fatto.
Lì è il... devo averlo anche quello. In pratica anche qui nella giunta della numero 104 del 7 agosto, questa è un pochino più recente, aveva approvato la Giunta Comunale un utilizzo del fondo di riserva, che sono circa 7.000 euro che sono stanziati in bilancio proprio per far fronte alle, diciamo, esigenze improvvise e magari non prevedibili, ma di cui c'è urgenza di far fronte, per un totale di 2.052,11. La somma necessaria per rimpinguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa relative alle richieste pervenute dalle diverse articolazioni. In pratica c'erano 890 euro di trasferimenti correnti e 1.162,11 di acquisto di beni e servizi. Quindi la Giunta aveva approvato, informiamo il Consiglio Comunale di questo utilizzo di fondo di riserva, che erano di circa 6.800 e quindi adesso scendono di 2.052,11 euro. La rimanenza rimane a disposizione per eventuali utilizzi entro fine anno.
Ultimo punto all'ordine del giorno, che poi è stato aggiunto successivamente solo per un errore di convocazione. Documento unico di programmazione, DUP semplificato, per fortuna. Probabilmente questo errore era in una fase inconscia.
Tocca ancora a me. Documento 1 di programmazione era stato introdotto l'anno scorso per il 2016. Anche quest'anno la legge impone che ogni comune, la giunta entro il 31/7 rediga questo documento in cui programma i tre anni successivi, quindi il 2018, il 2019 e il 2020. Tenendo conto, diciamo, del programma di inizio mandato dell'amministrazione. Questo documento, che è un documento formale, deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 di settembre. Ecco perché, diciamo, è stato aggiunto anche all'ordine del giorno e siamo qui a parlarne. Cosa dice? Sono appena 162 pagine, io non ho intenzione di leggervelo, però se volete ve lo posso anche fare. Al di là delle buone intenzioni di come cosa si vorrà fare, che poi è il bilancio di previsione, quello che effettivamente vale la pena di discutere, eventualmente avere pareri diversi, dà qualche notizia perché fa un po' una ricognizione e a mio avviso, diciamo, le informazioni un pochino più interessanti è per esempio sul discorso della natalità. All'inizio, a fine 2015, il comune aveva 3.464 residenti, a fine 2016, quindi dopo un anno era aumentato di 2 unità, 3.466. Ma quello che è interessante, o comunque degno di nota, è che il saldo naturale, cioè i deceduti, hanno superato i nati, quindi saremmo stati con 2 residenti in meno. Meno male che sono arrivati da un saldo migratorio diciamo, provenienti da altri comuni di 4 persone, per cui la popolazione è aumentata di 2 persone. Abbiamo un tasso di natalità dell'ultimo quinquennio che era 0,92. Non so, a me sembra interessante questo per avere un'idea così anche di come stanno andando le cose e che normalmente non si discutono in altri consigli comunali. Quello che è interessante anche qui è che sta aumentando il livello di istruzione. Da un 5,51 di laureati siamo arrivati a un 6%, da un 18,56 di diplomati siamo arrivati a un 18,78. Diciamo che prosegue questa tendenza. Per quanto riguarda la situazione socio-economica, il reddito medio, se vi interessa, a fronte di 3.464 residenti, hanno fatto la dichiarazione 2.471, quindi è più del 70%, e ha una dichiarazione media di 24.255 euro, che è più alta rispetto a quella nazionale, che è di 20.000, è leggermente più bassa rispetto a quella regionale e a quella provinciale, ma di poche centinaia di euro sostanzialmente. Comunque, come dichiarazione siamo 24.000. Se teniamo conto della popolazione, siamo una media di 17.302 euro. Tanto per dare un'idea, diciamo, di come sono i nostri introiti alle nostre famiglie sostanzialmente. Per quanto riguarda il settore di imprese, a livello formale, tra società, nelle varie ripartizioni delle attività economiche, siamo 171, che non è poco. L'organico, abbiamo accennato prima, siamo ritornati a fine 2016, eravamo ancora 8, su un organico teorico di 16 persone, però siamo andati avanti con 9 persone fino a 3 anni fa, adesso nel 2017 è stato riportato a 9, però rispetto all'organico come dotazione siamo decisamente sotto, ma questa non è una novità di quest'anno, insomma. Poi vabbè, abbiamo i punti luce, il chilometraggio delle strade e così via. Le partecipazioni, ve l'ho già detto prima, per cui lo salterei. E poi io non direi altro, se non l'aspetto proprio iniziale, che cosa dice? Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico, unitario, le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Tra l'altro, per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti, che è il nostro caso, è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, 162 pagine, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Io mi fermerei qui. Se poi qualcun altro vuole chiedere precisazioni o vuole che leggo qualcos'altro, sono a disposizione.
Ribadisco quello che avevo già detto un DUP, due DUP, tre DUP fa, che è, secondo me il DUP è, per dirla come qualcuno disse in un'altra sede, è una cagata pazzesca, è uno spreco di soldi. Io mi rimetto le decisioni del mio capogruppo, quello che decide lui voterò, ma sappiate, il DUP secondo me è una cosa da rivedere. Poi quando si dice DUP semplificato 164 pagine, ma il DUP complicato cos'è? La Treccani, voglio dire, quindi uno spreco di soldi per questo paese, secondo me.
No, volevo solo dire due parole, nel senso che secondo me è importante che vengano diffusi i dati, cioè io non dico i pali della luce perché quello è tutto in più, cioè quello rappresenta una programmazione al limite di manutenzione di investimenti, però soprattutto legati alla crescita demografica o alla decrescita demografica e al grado di istruzione, anche perché così da osservatore nonostante aumenti il grado di istruzione, non dico che aumenti anche la poca attenzione verso il paese, perché c'è molta negligenza, molta indifferenza, soprattutto mancanza di rispetto di quello che è il patrimonio pubblico. Adesso io non so come si possa fare, però io credo che sia un'azione, a mio giudizio, da intraprendere, perché va bene i laureati, va bene i diplomati, ma forse fino a qualche anno fa erano molto più educati e rispettosi i contadini che avevano magari la terza elementare rispetto a un professore universitario, cioè, perché è questo di cui ci si debba anche un po' preoccupare, secondo me, al di là dei marciapiedi, al di là degli impianti sportivi, al di là di tutte le cose, perché secondo me questa indifferenza galoppante nei confronti di quello che è il patrimonio comune deve rappresentare un punto di riferimento. Cioè io non dico che lo vivo quotidianamente, ma dato che io abito davanti al campo sportivo, l'assoluta indifferenza nell'abbandono dei rifiuti sul mio muro, ma sulla recinzione del campo di calcio, cioè sta a dimostrare che non c'è rispetto per niente, per nessuno. Oppure se io pulisco la strada, qualcuno dei miei vicini mi dice: ma chi te lo fa fare? Chiama lo stradino. Cioè, e questi sono laureati, non sono, tra virgolette, persone che hanno la terza elementare. Al di là del votare o del non votare, cioè, cosa votiamo? 160 pagine di carta che viene poi messa in un faldone e finito il cinema. Cioè, però io credo che qualche approfondimento vada fatta su questi dati, non tanto sull'opera pubblica o sui lampioni da sostituire o da eventualmente cedere ad altre società.
Aggiungo solo una cosa molto generale, ma sempre sull'onda di questa documentazione che in primis Milani l'ha quasi definita inutile, no? Quello che ha detto ancora anche l'altra volta, cioè un possibile che un'amministrazione, un consiglio comunale intero, che pensi che questo pensiero che abbiamo noi, credo che gli 80 altri comuni del nostro comune penso che saranno su quella stessa onda di lettura di questo documento, cioè non si possa fare in modo di arrivare all'estensore della legge o delle norme e dirgli cancella DUP e non lo facciamo più, nel senso, cioè, alla fine, come l'altra volta abbiamo parlato, cos'era, il revisore contabile, dove che dovevamo prendere, prima lo faceva il segretario, invece adesso arriverà da non so dove, cioè, al valutatore del raggiungimento degli obiettivi, lì quello che è. Però dico, cioè, se non lo so se è da votare o meno, se
sì,
solo,
questo, ecco, si vota.
Consiglio intero lo vota contrario, ma anche per dare un segnale, un segnale, nel senso, alla fine, ripeto, allora non serve più neanche un consiglio, basta una persona, perché recepisce la legge, la faccio, la passo agli impiegati, fanno quello che devono, punto. Perché quando una cosa è sbagliata, magari va corretta, però bisogna cercare di dare un segnale, bisogna scrivere a qualcuno, non lo so cosa fare, io sono abbastanza nuovo di questi ambienti, però bisogna cercare di dare dei segnali, perché sennò alla fine noi continuiamo a spendere euro per quelle 160 pagine che ogni anno magari aumenteranno, l'anno prossimo ti metteranno la verifica del DUP, il controllo, l'aggiornamento, e alla fine non facciamo più neanche il marciapiede di Villa San Carlo perché siamo qua a provare DUP
su tutto.
Esatto. Io lo vedo sulla mia professione che faccio il burocrate più che l'architetto ancora un po', e quindi dico...
Andiamoci sopra, ma se non lo approva il Consiglio Comunale magari sono capace di nominare il commissario.
L'altra volta io, avevo proposto quando si parlava del discorso del segretario di non approvarlo e il sindaco giustamente fa, se non lo approviamo prendono...
Ci inventeremo.
Però ci saranno
qualcosa,
le riunioni dei sindaci, eccetera, eccetera, cioè, non dico di fare la rivoluzione perché no.
Non sul DUP. Dai, metto in votazione. Metto in votazione il DUP. Favorevoli? Unanimità. Serve l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale è sciolto. C'era qualcosa che dovevo dire, il Consiglio Comunale, no, il rinvio del 4 ottobre, sì, l'ho già detto prima, che anche lì sarà da divertirsi.
Thank you.
non lo so.